Scrivere è tirarsi su, mettersi a posto e stare bene. Darsi felicità, va bene? Darsi felicità. Questo è tratto da On Writing di Stephen King, perché oggi abbiamo qui un grandissimo scrittore di gialli che risponde al nome di Alberto Beruffi. Alberto Beruffi è un esperto di informatica, appassionato di giochi di ruolo, nato a Castelgofredo, e Gandalf, Harry Sheldon e Sherlock Holmes gli hanno instillato fin da ragazzo la passione per la scrittura, Vasco Rossi e Depeche Mode quella per la musica. Ha già pubblicato alcuni libri per Newton Company e oggi ce l'abbiamo qui a parlare di etimologie. E con lui parliamo ovviamente del suo campo, ossia il thriller. Thriller deriva da to thrill, far fremere, far rabbrividire. E poi parliamo di suspense, che è il significato dello stato d'ansia e di attesa con cui si segue un dramma nell'incertezza della sua fine. L'etimologia della voce inglese mutuata dalla locuzione francese en suspens, in sospeso, derivante dal latino suspensum, che è il participio passato neutro di suspendere, quindi restare in sospeso. Ma più bello è il significato di giallo, ovviamente. Giallo è il colore giallo dall'antico francese jaune, e quindi dal latino galbinus, derivato da galbus, verde pallido, che è di etimologia incerta. Perché i gialli si chiamano gialli? Perché nel 1929 la Mondadori lanciò la sua collana dei polizieschi e decise che tutte le copertine sarebbero state gialle, perché era il colore ovviamente più visibile. Però fare il giallo in napoletano vuol dire prendersi un bello spavento. E poi è il colore anche della falsità. Ridere giallo è una risata forzata per i francesi, tant'è che Les Amours Jaunes di Tristan Corbière, un poeta maudite, era appunto gli amori un po' maledetti. I gialli danno però un piacere esistenziale, perché il giallo trasmette una specifica visione del mondo, presuppone un universo dotato di senso, una giustizia possibile, una razionalità intellegibile al di là del caos. Cosa ne pensi, caro Alberto, di queste etimologie, di queste impressioni?
Beh, ricollegandomi all'ultima cosa che hai detto, diciamo la prima cosa che penso quando strutturo un romanzo è come passare dal caos iniziale a una possibile soluzione che sistemi le cose. Poi le sistemazioni possono essere diverse, possono essere tante, studiate in tanti modi, ma generalmente tutti i gialli, thriller come li vogliamo chiamare, noir come le chiamano in Francia, per lo stesso motivo per cui Noi li chiamiamo gialli. Hanno un periodo iniziale di caos dove introduci i personaggi, dove non hai, ci sono magari tanti fili che sono ancora completamente scollegati e non riesci a intravedere una trama, un disegno, e poi alla fine si arriva a una conclusione che può essere positiva, negativa o lasciare comunque qualcosa ancora in sospeso, e ci ricolleghiamo all'altra parola.
Bravissimo, bravissimo, suspense.
Però generalmente funzionano così. Poi ci sono tanti modi, io tendo a, anche quando faccio i capitoli che sono molto brevi, a lasciare anche alla fine del capitolo qualcosa in sospeso per invitare, diciamo, il lettore a proseguire la lettura. Infatti una delle soddisfazioni maggiori è quando mi scrivono e mi dicono non riuscivo a smettere, ho
bellissimo,
letto
bellissimo
di notte, così, perché vuol dire che ho raggiunto, diciamo, l'obiettivo che
dà soddisfazione, fa fremere,
sì,
fa rabbrividire.
Sì, perché lo scopo un po' è quello.
To thrill, lo scopo è to thrill, thriller. Ed okay, eccoci nella seconda parte di questa puntata speciale dedicata a un grande scrittore di Castelgofredo, Alberto Beruffi. Citiamo uno dei suoi titoli, Prima di morire. E non so se Alberto concorda con me e concorda soprattutto con Stephen King, sempre in On Writing, quando dice: se volete fare gli scrittori ci sono due esercizi fondamentali, scrivere molto ma soprattutto leggere molto. Posso essere schietto? Se non avete tempo di leggere, non avete tempo negli strumenti per scrivere. Tutto qui, cosa ne pensi?
È anche difficile non concordare con Stephen King in generale, visto quello che ha scritto. Però sono d'accordo, sono convinto, l'hai detto anche nella presentazione su chi mi ha ispirato nella scrittura, sono convinto che senza aver letto quei romanzi, che non devono necessariamente essere del tuo genere, per esempio Asimov è fantascienza, però mi ha insegnato i capitoli brevi o magari con poche descrizioni dei personaggi, quindi non necessariamente di quel genere. Sherlock Holmes invece lo è. Io, aver letto tanto mi ha aiutato molto. Ti confesso però una cosa, ma penso che succeda a tanti, adesso non riesco più a leggere thriller o gialli con la stessa mente di prima.
Immagino.
Perché quando li leggo comincio a dire, io qui cosa avrei fatto, questo ho una bella idea.
Ti metti al
ti
posto
rovini,
dello scrittore.
Ti rovini un certo, po'. Certo. I film riesco ancora bene, ma
I gialli no.
E l'altra cosa che quando mi chiedono, a volte mi chiedono come si fa a scrivere un libro, la cosa che rispondo è semplicissimo, devi scriverlo. Che sembra, però c'è tantissima...
È una tautologia che ricorda mio papà, quando dice per fare una cosa, sai cosa bisogna farla.
Però è così.
È così. E ti dico che scrittura, non so se concordi con me, scrittura deriva da scrivere, lasciare un segno, quindi è anche insegnare, incidere, scavare. Quindi gli scrittori di oggi, producendo letteratura, sanno creare, plasmare, forgiare e anche innovare la lingua. Cosa ne pensi? Può essere anche un'innovazione della lingua da parte di voi scrittori?
Probabilmente sì, c'è anche qualcuno che lo fa. Mi sa che in Una ragazza cattiva ho anche messo una parola che non esiste. Adesso ci devo pensare.
Hai tutto il tempo.
Abbiamo cercato, ma magari mi viene in mente... Dopo avevo cercato sul dizionario, non c'era, ma... Ah, malfrequentazioni.
Ecco.
Scritto tutto attaccato. Delle sue malfrequentazioni che non c'era, io non l'ho trovata.
Un neologismo.
Stava bene, rendeva bene e quindi l'ho fatto.
Invece leggere deriva da logos, quindi raccogliere, unire i suoni e le parole. Quindi deriva dal latino leggere. Logos ovviamente ha diversi significati. E da leggere deriva anche lezione, cioè la maniera di leggere, la lectio magistralis, e in inglese la lecture, che è una conferenza. Quindi l'importanza del leggere, del logos, del legare le parole.
Esatto, concordo molto, ma anche l'importanza per noi scrittori. Io nella dedica di Una ragazza cattiva ho proprio scritto che un libro nasce da chi lo scrive, ma vive per chi lo legge. Perché altrimenti se ci fosse soltanto chi lo scrive, il libro sarebbe morto. È per i lettori che il libro ha una vita sua.
Certo, e autore deriva da auctor, augere, fare crescere. Quindi non soltanto fare, ma fare anche crescere. Bello questo. Ti senti uno che fa crescere?
Non lo so, però nei romanzi metto sempre anche tanta arte, musica, così, per cercare di dare qualcosa che sia un po' di più del thriller in sé, che lega la trama, ma poi c'è anche l'arte e tutto il resto.
Esatto, legare, logos. Grazie a Alberto, ci sentiamo dopo il G-Radio nella terza parte. Siamo nella terza parte di questa bellissima trasmissione di Paroliamo, la ricerca della fonte delle parole, insieme a una persona che le parole le utilizza per il suo piacere, ma anche per una sua, diciamo, passione, che sta diventando quasi una professione di scrittore. Quindi Alberto Beruffi di Castelgofredo, scrittore di gialli e scrittore di romanzi. In questa terza parte parleremo quindi di romanzo. Lui è un autore, abbiamo visto nella seconda parte che autore è colui che fa crescere, quindi romanzo. Da dove deriva il romanzo? Chiaramente ha attinenza con Roma, e più che con Roma, col parlare romanico, perché a differenza del parlare latino, il parlare romanico era una sorta di dialetto alla fine dell'impero, alla fine quindi dell'impero romano. E quindi il romanico scrivere era la lingua scritta, diversa dalle varie lingue volgari neolatine che andavano sviluppandosi. Quando la lingua orale cominciò a farsi strada nella composizione poetica insieme al latino volgare, si parlerà di lingua romanza, da cui appunto romanzo e il francese roman, da non confondere con l'inglese romance, che è più romanticismo, storia d'amore. Quest'ultimo viene dalla canonizzazione del genere romanzesco, in cui l'amore gioca solitamente un ruolo fondamentale. A sua volta l'accezione di romantico, con il conseguente romanticismo, diventerà anche sinonimo della corrente artistica contrapposta all'illuminismo, basata quindi su intuito, classicismo e amore. Anche nei tuoi romanzi, nonostante siano gialli, c'è tanto amore, tanta storia anche romantica. Cosa ne pensi di questa attinenza tra il romanzo e il romantico?
L'ho inserita perché fa parte della vita e ti aiuta anche a dare una dimensione ai tuoi personaggi in modo che appaiano anche meno piatti. però non è mai una storia, diciamo, slegata dalla trama. Cerco sempre di fare in modo che anche quando c'è un rapporto o fra l'ispettore Marco Pioggia e, diciamo, le sue compagne d'avventura, che variano nei romanzi e anche nel prossimo varieranno ancora, abbiano un'attinenza e aiutino anche a portare avanti la storia, perché altrimenti sarebbero dei corpi estranei.
Certo, e quindi il romanzo è attinente alla lingua, alla lingua antica, alla lingua romana, e non è un caso che poi si parli ad esempio anche di Romania, che era la vecchia Dacia, zona in cui si parlava appunto la lingua di Roma. E parlando di romanzi, possiamo anche cominciare ad accennare ai personaggi che tu trovi nei romanzi. Parlavi prima di personaggi che non devono essere piatti, poi ne parleremo più approfonditamente nella quarta parte, però personaggi deriva da persona, quindi persona era la maschera, un tempo era la maschera antica. Come fai a costruire i tuoi personaggi? Prendi spunto da persone reali oppure sono persone totalmente inventate?
Cerco di non prendere spunto da persone reali, tranne magari per i nomi, così mi aiutano a ricordarli se sono tanti. Proprio anche per evitare dei riferimenti e così via, anche se spesso è difficile, perché tutti noi abbiamo conosciuto tante persone, quando pensiamo a una certa tipologia di personaggio, magari ci viene in mente qualcuno che abbiamo conosciuto, certo, e che ci assomigliava davvero.
Certo, e quindi persona come maschera, anche perché Shakespeare, che tu citi spesso nei tuoi libri, diceva che il mondo è un palcoscenico e tutti noi facciamo la nostra parte. Siamo quindi degli attori in questo mondo, delle maschere. Ci sentiamo nella quarta parte. Non ho mai preteso che dei personaggi agissero a modo mio. Al contrario, voglio che facciano a modo loro. Ci sono casi in cui la soluzione è quella che ho visualizzato io. Più spesso, tuttavia, è qualcosa che non mi aspettavo proprio. Per un romanziere di suspense è il massimo. Io sono, dopo tutto, non solo il creatore del romanzo, ma il suo primo lettore. Questo è sempre Stephen King che parla in On Writing della creazione dei suoi personaggi. Abbiamo parlato nella terza parte di personaggi come persona, come maschera. E parliamo anche del protagonista. Chi è il protagonista? Proto, il primo, agonista, cioè il lottatore, colui che si muove, colui che agisce. Agonista da agere, agire. E abbiamo quindi anche l'antagonismo, l'agonia, che è la lotta tra la morte e la vita, il coprotagonista e poi l'antagonista. Chi sono questi personaggi nei tuoi libri? Hai scelto dei protagonisti, degli antagonisti, dei coprotagonisti? E come hai fatto a sceglierli?
Il protagonista dei miei romanzi, l'ispettore, è Marco Pioggia. La cosa che ho scelto fondamentalmente è il cognome, perché amo quando piove, e quindi mi è venuto questo nome, che però aiuta anche, rimane impresso, viene ricordato. E mi sono accorto poi che in realtà lui è un po' la costante nei romanzi, e un'ispirazione che ho avuto è Dylan Dog, il maggiolone bianco di Dylan Dog, certo, rosso lui, certo. E come Dylan Dog cambia fanciulla in ogni fumetto, Marco cambia protagonista, ma anche perché mi aiuta anche questo a variare il romanzo. Quindi chi investiga con lui è sempre una donna, ed è diversa nei primi due, è diversa ancora nel terzo, certo, in modo tale da avere un certo già antagonismo, anche se stanno indagando insieme, fra i due. E poi ovviamente ci sono gli antagonisti veri, che sono quelli, i serial killer, che devono essere trovati, catturati, fermati.
Quindi il coprotagonista è nelle tue storie è sempre un personaggio femminile, esatto, possiamo dire così, esatto. E l'antagonista è il classico, uno dei classici serial killer, ecco,
sì,
diciamo così.
Sì, classico, poi bisogna anche vedere, nel senso che i primi due romanzi, ad esempio, hanno un certo tipo di serial killer, il terzo ne ha un altro, e anche nel quarto ho cercato di variare anche quello, adesso, senza svelare. Però anche quelli ci possono essere diverse categorie.
È un po' una costante, adesso che mi viene in mente, un po' una costante anche degli scrittori di gialli oppure di thriller. L'autore del Codice da Vinci, come si chiama? Adesso non me lo ricordo. Perché...
Dan Brown,
bravissimo. Anche Dan Brown, il suo detective è sempre quello, in sostanza, però di volta in volta cambia il personaggio femminile. Forse è una costante questa?
Beh, Alcuni non lo fanno, è un po' una scelta. Alcuni, per esempio, hanno due o tre protagonisti e tengono sempre quelli, così il lettore si affeziona a quelli. Io ho preferito un po' variare, poi magari ritornano in un certo modo anche nei romanzi, ma magari con una forma diversa o comunque con un ruolo diverso dal romanzo precedente.
E oltre che, a parte Dylan Dog, quali sono stati i romanzi che ti hanno ispirato qualche personaggio? Hai scelto qualche personaggio da qualche romanzo che hai letto, oppure sono proprio totalmente inventati, totalmente tuoi?
No, sono inventati, anche Marco, solo qualcosa. Poi in realtà, un po' come detto prima, quello che diceva Stephen King, dopo un po' che scrivi cominciano a vivere un po' da soli. A volte quando cammino immagino i dialoghi, parlo da solo.
Parli con Marco Pioggia.
Esatto, non so cosa pensa la gente che mi vede, però faccio così.
Sotto la pioggia parli con Marco esatto. Pioggia. Bellissimo questo. Quando vedrete passare Alberto e lo vedrete parlare, sappiate che parla con Marco Pioggia. Ci sentiamo nella quinta parte. Purtroppo siamo già arrivati all'ultima parte di questa bellissima trasmissione insieme ad Alberto Beruffi, autore di libri gialli, tra i quali citiamo la sua prima pubblicazione Una ragazza cattiva, che è divenuto un bestseller. E parlando di parole e dell'etimologia delle parole, Alberto mi ha parlato durante la pausa di una bellissima parola a cui lui tiene tanto. Si chiama Nemesi, questa parola. Nemesi è una dea della mitologia greca e secondo alcuni era figlia di Zeus. Il nome deriva dal greco Nemo, che vuol dire distribuire, e quindi è la distribuzione della giustizia. La giustizia intesa come codice giuridico era chiamata dike, invece questa è la distribuzione della giustizia che è chiamata appunto Nemo e quindi Nemesi. E quindi è la vendetta riparatrice di torti. Ultimamente dall'inglese invece è diventata acerrimo nemico, sei la mia nemesi, sei il mio nemico. Perché hai scelto questa parola come ultima parola di questo nostro incontro?
Perché è fondamentale nei miei romanzi, e mi sono reso conto nel tempo che è fondamentale anche nei film o nei libri che mi piacciono. Quando c'è questa giustizia riparatrice che va, diciamo, a compensare qualcosa che è successo, perché lo dice anche Marco a volte, che la legge ha appunto le sue regole, però la giustizia umana non sempre va a colpire chi sarebbe dovuto essere colpito, e quindi Marco ha una sua idea, magari a volte va anche un po' contro la legge per cercare di arrivare a questa nemesi, anche per le vicende che gli sono capitate. Comunque questo è il motivo, tutti i miei romanzi hanno la nemesi, gioca un ruolo fondamentale.
E come diceva De André, quando diceva cercasti giustizia ma incontrasti la legge, la giustizia
esatto.
È diversa dalla legge in questo caso.
Sono due cose molto diverse, è necessariamente così, perché la legge non può, deve avere per forza delle regole.
E questo torna al nostro primo discorso del giallo, che è un mondo quasi che trova una soluzione, trova
esatto.
Anche la legge magari non la trova questa soluzione, ma la giustizia
esatto.
E la nemesi la trovano questa soluzione,
la trovano
ultima.
A volte un po' con la legge, a volte oltre la legge, a volte insieme alla legge magari, però io tendo a fare romanzi, a volte è anche un po' inconsapevole, poi quando lo stai scrivendo ti rendi conto che la strada che segui più o meno arriva sempre a una cosa del genere.
Ah, quindi a una soluzione che, diciamo, compensa...
Compensa qualcosa che è successo, magari anche non arrivando completamente a seguire la legge come si sarebbe dovuto fare, come dovrebbe fare un poliziotto.
Vi invito infatti a leggere le ultime pagine di Prima di morire, e lì c'è proprio la nemesi finale, non ve lo anticipo perché magari se non l'avete ancora letto, però l'ultima pagina è proprio bellissima, perché nella vasca da bagno c'è questa nemesi finale.
Esatto.
Che
lì è proprio una rappresentazione anche plastica della dea della giustizia.
Esatto, lì proprio vedo la della giustizia nella vasca da bagno. E chiudiamo questo nostro bellissimo incontro con Alberto Beruffi. Abbiamo citato tante volte il nostro amico Stephen King, che è sia mio amico ma anche amico di Alberto Beruffi, sicuramente un appassionato anche lui di Stephen King,
esatto.
Nostro grande maestro, e chiude questo On Writing con queste tre righe: scrivere è magia, è acqua della vita, come qualsiasi altra attività creativa. L'acqua è gratuita, dunque bevete e dissetatevi.